E abbiamo qui allora Valerio Nalini e Alex Boscaro, due su tre del gruppo dei Capobranco. Ciao, bentrovati.
Ciao Francesca, grazie. Ah, grazie
Eccoti, allora insomma, il Grande Zoo è il vostro secondo album, dopo questo esordio omonimo di 2 anni fa. Voi siete un trio. Ti chiedo subito come inizia la vostra storia, come vi siete conosciuti?
a te. È una storia abbastanza lunga che parte direi più di 10 anni fa, perché prima del Capobranco abbiamo avuto altre esperienze. Suonavamo prima in un'altra band già che si chiamava The Vintage, cantavamo in inglese e questo è stato durante gli anni 2000. Nel 2009 The Vintage si sono sciolti e eravamo in quattro, c'era un altro cantante. In 3 su 4 abbiamo continuato a rimanere in contatto, a suonare insieme in progettini un po' paralleli, comunque diciamo a tenere viva la nostra vena.
Certo.
È un bel giorno, ci siamo detti, beh, ma insomma, perché non ricominciamo a fare un po' di musica nostra? E lì è nato il Capobranco nel 2012.
Ecco, ma cosa avete in comune rispetto al vostro modo di fruire e approcciarvi alla musica?
Allora, da una parte c'è una cosa che si è costruita nel tempo, quindi un'alchimia, se vuoi, che si è proprio formata nel fatto di aver suonato insieme tanti anni e di aver trovato facile da quel punto di vista il fatto di cominciare un nuovo progetto con persone che avevano già molta confidenza, sia personale che musicale tra di loro. E poi più in generale nel nostro modo di intendere la musica c'è sicuramente un forte atteggiamento, se vuoi, fisico nel confronto della musica, come ho visto che hai notato anche tu nella recensione che hai scritto per noi su Sherwood. Non usiamo troppi fronzoli nella scrittura. E ci piace a tutti noi essere diretti nella suonata, nel messaggio, e questo anche nei live, non usiamo troppi effetti speciali, siamo in tre, cerchiamo di andare dritti al punto. E musicalmente poi siamo tutti appassionati di questo, abbiamo tutti gusti diversi, chiaramente, però un funk rock in cui ci siamo
Sì.
trovati, questo rock molto ritmato, piace a noi tutti, è quello che ci viene bene, insomma, almeno ci proviamo.
Ok, se vuoi passarmi Alex per la prossima domanda. Ok.
Certo, eccolo qua. Sì,
E
ciao,
allora,
sono
ciao
Alex.
Alex, voce e chitarra, e ti chiedo come dividete i vostri compiti compositivi?
Guarda, la composizione dei pezzi è una cosa che facciamo in sala prove tutti insieme, nel senso che magari uno di noi porta un'idea, un riff di chitarra, una linea vocale, qualcosa da cui partire e niente, ci si trova in sala prove, si gemma un po', si suona sul pezzo, si cerca di trovare cose originali, si cerca di lavorare insieme e poi magari registriamo a casa, ognuno si porta il lavoro a casa e fa del suo, ci mette del suo. E dopo ogni pezzo nasce e cresce in un modo diverso, quindi non è che ci sia un'unica metodologia di scrittura, però insomma, bene o male, sono in questo modo.
Ecco, e rispetto al primo album, cosa avete lasciato indietro e cosa invece avete tenuto perché per voi funzionava?
Allora, fondamentalmente l'idea di partenza di questo secondo disco era quello di creare un concept, nel senso che rispetto al primo disco, c'è una idea di base che unisce tutti i pezzi, mentre nel primo disco, diciamo, la cosa era più variegata e ogni pezzo aveva una storia a sé. E poi un'altra cosa fondamentale è stata quella della scelta di una produzione diversa, nel senso che l'idea di base era quella di creare un qualcosa di più accattivante che arrivasse a più persone, perché fondamentalmente il primo disco è molto più rock, molto più crudo, questo è molto più prodotto, e quindi siamo andati anche alla ricerca di un produttore che per l'appunto è Christopher Bacco dello Studio 2, e insomma abbiamo portato a lui le nostre idee, abbiamo cercato di lavorare con lui, di farle produrre, e apposta per rendere più commerciale, diciamo, la cosa, e senza logicamente snaturare la nostra natura. E okay. Sì, queste sono le differenze, bene o male. Dopo i due dischi sì, sono abbastanza diversi tra loro e basta.
Ok, ecco, se vuoi ripassarmi Valerio?
Sì, ti passo Valerio.
Ok.
Eccomi.
Ecco, Valerio, insomma, il bassista. Miele di Vespa, una canzone d'amore che cerca di scoprire una verità di chi si mostra una maschera davanti, ma questa maschera non è così spessa. Come è venuta fuori?
Allora, immagino che sia facile farsi la domanda se parla di qualcuno in particolare. La verità è che nessuno mi crede quando dico che no. Se vuoi la ricostruzione di un sentimento, quando ho scritto il testo ho pensato a immedesimarmi in una situazione che magari può essere semplicemente una miscela di situazioni veramente vissute, non racconta di una mia storia personale, però cerca di ricostruire una situazione in cui c'è appunto questo amore che esiste, non esiste, è mai esistito questo amore, e si scopre che non c'era. Quella è la domanda un po', insomma, la storia è quella di una persona che si scopre un po' tradita nella fiducia riposta in un compagno, in una compagna che invece tradisce queste aspettative.
Okay. Ecco, poi c'è Benvenuti nel Grande Zoo, dal proprio cane, insomma, arrivare a girare per il mondo e sentirsi appunto in un grande zoo, perché siamo tutti animali liberi. Come viene fuori il giro del ritornello di questa canzone così orecchiabile?
Allora, la storia è abbastanza divertente perché, esatto, nasce un po' da passeggiare col cane e si evolve nell'osservare che siamo tutti in un grande zoo. L'idea è quella di osservarsi intorno, come diceva Alex prima, se vuoi c'è un'evoluzione tra il primo disco e il secondo. Nel primo disco, che si chiamava appunto Capobranco, il Capobranco era incentrato su se stesso, quindi raccontava un po' il proprio personaggio. Anche il primo singolo del primo disco, infatti, parla proprio di questo. In questo secondo album si apre con questa canzone in cui invece il Capobranco si guarda un po' attorno e si rende conto di vivere in una realtà in cui non è l'unico animale. Ecco, la metafora che è stata usata è quella degli animali per descrivere un po' una società in cui si trovano molti comportamenti stereotipati, no? Quindi gli animali vengono usati per descrivere le persone tipicamente più aggressive, oppure più timide, più viscide. La verità, appunto, ci si guarda intorno e ci si trova tutti in questo grande zoo che ci accomuna, in cui viviamo tutti insieme e che non è altro che poi la nostra società.
Ok, ecco, mi passi di nuovo Alex?
Eccolo qua.
Sì.
Ecco Alex, allora ti chiedo, il rock è fuori moda, è il pezzo che avete scelto per il video, chi l'ha curato?
Sì, allora il rock è fuori moda è il, diciamo, il singolo apripista del nuovo disco. E, la canzone parla del fatto che stiamo vivendo un periodo in cui la musica, in particolare il rock, non stanno vivendo un momento particolarmente felice, e insomma lo scopo nostro sarebbe quello di riportare in auge questo genere che insomma è da un po' di tempo che magari è passato di moda, per l'appunto. E ce la faremo? Questa è una domanda che ci facciamo anche noi, insomma, e niente, ce la stiamo mettendo tutta, insomma. Logicamente la questione è posta in un modo ironico e scherzoso, e anche se insomma in fondo di verità in tutto. E il video è stato curato da B-Movie, che è, tra l'altro, sono gli stessi che hanno curato anche il nostro primo video, Capobranco. E niente, ci siamo affidati a loro, che tra l'altro sono degli amici che salutiamo e ringraziamo. E niente, okay. Questo è quanto.
Ecco, poi c'è la solitudine del fonico che fa venire fuori il potere di un personaggio che è appunto il fonico, che potrebbe compromettere l'andamento del concerto se solo lo volesse. Come l'avete composta, con questo giochino su Check che fa la differenza?
La solitudine del fonico è un altro pezzo ironico, che parla della figura del fonico, che è un personaggio che nell'ambiente musicale, soprattutto nei live, magari non viene preso molto in considerazione, anche se è figura fondamentale dei concerti di una band. E il pezzo nasce da un'idea di fare qualcosa di funk, un po' a stile anni fine 70, e il fonico è la figura, diciamo, di cui parliamo nel pezzo, modo scherzoso, perché abbiamo avuto delle esperienze in passato con alcuni fonici che insomma non sono stati molto molto simpatici. E quindi si voleva riproporre la cosa in modo scherzoso in un nostro pezzo.
Ecco, ok. E allora, se vuoi passarmi di nuovo Valerio.
Pronti?
E Valerio, insomma, ci dice dove e come è stato registrato l'album?
Allora, l'album è stato registrato proprio qui a Padova. Abbiamo scelto di registrare allo Studio 2. Uh-huh. Abbiamo cominciato all'inizio del 2016. E il lavoro in realtà era iniziato già un pochino prima, perché tanti pezzi avevamo iniziato a scriverli già l'anno scorso. E un po' di ricerca è stata appunto sulla persona giusta per valorizzarli al meglio, perché cioè nel primo album c'era stato da qualcuno, era piaciuto, per carità, però qualcuno aveva rimarcato un po', per esempio, la mancanza di groove, e invece noi la riteniamo uno dei nostri punti di forza, almeno, cioè, lo... Sì.
così lo viviamo quando suoniamo anche dal vivo, il feedback che riceviamo è quello. E quindi ci siamo guardati un po' intorno e abbiamo trovato in Christopher Bacco il produttore adatto per questo album. Quindi siamo andati a registrare nel suo studio e nello stesso studio abbiamo fatto anche poi il mix, sempre seguito da Chris. E quindi Chris, diciamo, ci ha seguito la produzione dell'album, la registrazione e il mix. Invece la fase finale di mastering l'abbiamo fatta in un altro studio, che è il Rocket Booster Studio, qua sempre in provincia di Padova, che è anche dove abbiamo fatto le registrazioni del primo album in realtà. Finalizzato lì con il master.
E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Ci ha fatto un po' impazzire Chris, perché, come ha detto Alex, ha fatto un lavoro di produzione abbastanza incisivo e che fondamentalmente si è basato sullo sforbiciare. Sforbiciava ogni tanto i nostri pezzi, avevamo qualche svarione o qualche viaggio musicale un po' troppo spinto, con il rischio che piacesse solo a noi, no? E allora Chris arrivava, diceva: ragazzi, tutta sta parte via. Poi in realtà ti rendi conto che è la scelta giusta, perché il rischio è certe cose che piacciono solo a te che le fai. In realtà un buon produttore fa proprio quello, no? Cerca di medesimarsi nei panni di chi poi invece questa cosa l'ascolta da esterno e deve piacere, deve arrivare il tuo messaggio, perché se il tuo messaggio è inquinato da il tuo messaggio musicale, si intende, inquinato comunque da qualche elemento che convince solo te, è un guaio.
Benissimo, e allora sì, per l'ultime domande, se vuoi ripassarmi, Alex,
è tutto tuo. Ciao Francesca.
E allora, Alex, ti chiedo: come è venuta la collaborazione con Jet Glow Recordings, che ha prodotto il disco?
La Jet Glow intanto, diciamo che fa capo al signor Daniele Lazzaro, ovvero Gigi Rock, che è una figura nell'ambito rock padovano abbastanza conosciuta, perché con lo studio e come produttore si occupa di molte band alle prime armi qui a Padova e anche di alcune abbastanza conosciute, insomma. Lui faceva parte con me di una band, dei Baby Root, e quindi lo conosco da molti anni. E abbiamo chiesto a lui già dal primo disco di registrare di produrci e di distribuirci, e la collaborazione è ancora in auge, nel senso che, come ti ha detto Valerio, si è occupato anche del master dell'ultimo disco, si occuperà anche della distribuzione anche digitale, e quindi sì, è un amico, quindi diciamo che è una collaborazione sia musicale che, insomma, è un'amicizia che dura da anni.
Ok, allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Per avere il disco innanzitutto bisogna venire a vederci dal vivo. Perché sì, la musica innanzitutto va ascoltata dal vivo prima che su CD, quindi mi raccomando, nei prossimi live fatevi vedere. Noi saremo il 20 di gennaio al Fish Market, e lì quindi avrete la possibilità di vederci e di acquistare il nostro disco e magari di fare anche quattro parole con noi e condividere opinioni e bere anche una birretta magari insieme. E poi invece c'è anche una distribuzione digitale e sul sito di JetBlow si può, su tutte le piattaforme digitali si possono, si può acquistare il disco, insomma.
Ok, benissimo. Sì, l'ultima domanda, come chi ha curato la copertina?
Beh, ti passo Valerio per parlare di questo.
Ok.
Sono qui.
Ok, chi ha curato allora la copertina?
La copertina è una foto che ha fatto per noi Antonio Rasicaldoni, un fotografo molto bravo, che suonava tra l'altro con Alex e Gigi Rock nella loro storica band The Virut. È venuta un po' da sé, noi avevamo fatto tante prove anche di grafiche, volevamo all'inizio spaziare un po', ci inventavamo uno zoo con persone, con teste di animali, cose del genere. Uh-huh. E poi Antonio è saltato fuori con questa foto molto bella, per noi ci convince, sì, in cui si vede questa mano, no? Dietro la gabbia. E l'idea è proprio quella di rappresentare sia una mano umana, però potrebbe essere quella di un qualunque animale che c'è nel grande zoo dietro questa gabbia, grande gabbia per carità, in cui viviamo.
Perfetto, io ti ringrazio, vi ringrazio Alex e Nicole e insomma è stato Valerio, scusa. È stato bellissimo, insomma speriamo di vedervi presto allora dal vivo per queste canzoni.
Certo, ti aspettiamo quando vuoi.
Va bene, ricordiamo insomma anche Enrico Carugno che è alla batteria.
Esatto,
insomma,
ciao Enrico.
Vedremo questo trio, allora mi ricordi di nuovo, scusa, la data che diceva Alex? La prossima data?
La prossima data in realtà è... Siamo a Teramo, però la prima qui in zona è quella del Fish Market, 20 gennaio.
Ah,
20
okay.
Gennaio è un venerdì, quindi non ci sono scuse, si può far tardi.
Benissimo, benissimo. Grazie mille ragazzi, allora alla prossima.
Grazie a te.
Buona
Francesca.
Musica.
Ciao.
Ciao.
A presto, ciao.
Arriva 20 all'ora e tu ti chiedi perché sembra a te.
Sei l'orario e stai guidando irreprensibile. Ad un tratto c'è di davanti a te un trattore insuperabile. Ma che ti succede per davvero? Sei in orario e stai guidando irreprensibile. Ad un tratto c'è lì davanti a te un trattore insuperabile. Ti ricordi e capisci perché? Una volta hai letto su internet che sulle strade una volte su tre un trattore è irresponsabile. Al suo passo ma si gira per guardarti come miserabile. Sempre più frustrato provi infine a superarlo. Troppo tardi ormai ti rendi conto che è impossibile.
Tornano a crescere gli incidenti con i trattori agricoli in Italia. Nel 2013 sono stati 374 quelli gravi.
L'ultima vittima di una serie di incidenti che non tutti sanno ma mietono più decessi che le autostrade.
73 morti, più 10,2%, 247
ci auguriamo che le autorità cominciano ad occuparsi con molta attenzione a questo incredibile segmento della sinistra.